Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come sarebbe di vivere in grande difficoltà, mancando le cose basilari, dormendo all'aperto, spesso mancando cibo, però avere un conto in banca pieno di soldi? Sarebbe assurdo. Però spesso noi manchiamo le benedizioni spirituali perché non chiediamo. Vi leggo le parole di Gesù come sono riportate in Giovanni 10:10. E vi chiedo se potete dire che la vostra vita è veramente conforme a queste parole. Ve le leggo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. In Giovanni 15:11 Gesù dichiara: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. La vostra vita è veramente così? Delle volte, purtroppo spesso, capita che la nostra vita cristiana non sembra di essere una vita abbondante di benedizioni. Non abbiamo spesso una vita piena di gioia. Perché? Perché così spesso la vita cristiana sembra qualcosa di pesante, anziché una vita abbondante e piena di gioia? Ci sono tanti motivi che causano tutto questo, ma uno dei motivi principali è perché non chiediamo le cose giuste. Ricordate le verità in Giacomo 4:2. Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete, e non avete perché non domandate. Non abbiamo perché non domandiamo, però delle volte domandiamo ma non riceviamo. La risposta di quello è nel versetto seguente. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Per avere una vita abbondante, una vita in cui la nostra gioia trabocca, dobbiamo pregare. Però non è sufficiente pregare chiedendo qualsiasi cosa. Piuttosto dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio. Dobbiamo sapere le cose giuste. Oggi vorrei esaminare con voi una preghiera che ci mostra ciò per cui dobbiamo pregare. In questa preghiera l'Apostolo Paolo sta pregando per i credenti di Colosse. Quello che egli prega per loro serve anche per noi. Quindi consideriamo attentamente questa preghiera per riconoscere come possiamo pregare meglio per noi stessi e anche per gli altri, chiedendo a Dio quello che veramente serve, quello che porterà gloria a Dio e grande bene a noi e a coloro per cui preghiamo. Troviamo questa preghiera in Colossesi 1, da 9 a 12. Trovate il brano nelle vostre Bibbie. Colossesi 1, da 9 a 12. Ve lo leggo. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Consideriamo ora questa preghiera partendo dall'inizio di essa. Paolo inizia facendo riferimento a quello che aveva sentito di loro. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, Paolo dice, che cosa aveva sentito Paolo di loro? La risposta troviamo nei versetti 4 e 5 di questo capitolo che vi leggo. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Paolo aveva sentito della loro fede in Cristo Gesù, ovvero dei frutti della loro fede, perché la fede in sé non si vede. Infatti, è possibile conoscere la fede dai frutti che essa produce. Quando abbiamo vera fede, camminiamo in obbedienza. E anziché credere ai nostri ragionamenti, crediamo a quello che Dio dichiara. In realtà tutti viviamo per fede. La domanda sta: in che cosa o in chi abbiamo la fede? Abbiamo fede nei nostri ragionamenti? Nei ragionamenti degli altri? Oppure abbiamo fede in Dio e in quello che Egli dichiara? Noi abbiamo fede in quello che crediamo ci porterà ad avere un cuore soddisfatto. Questi credenti di Colosse credevano che solo Dio poteva soddisfare i loro cuori, e perciò questa loro fede si manifestava nelle scelte della loro vita. Paolo aveva sentito di come vivevano, e per questo poteva dire che aveva sentito parlare della loro fede in Cristo Gesù. Inoltre Paolo aveva sentito parlare del loro amore per tutti i santi. Anche in questo caso si tratta non dell'amore di sé, che è invisibile, ma del frutto che il vero amore produce. Il vero amore produce sempre un impegno per il bene della persona amata. Quindi è ovvio che Paolo aveva sentito parlare dei loro impegni finalizzati a promuovere il bene di altri santi, ovvero di altri credenti. In un'altra epistola Paolo usa il termine la fatica del vero amore, del loro amore. Poi Paolo menziona la loro speranza. I Colossesi non speravano in cose di questa vita, non speravano in quello che soddisfa la carne, ma piuttosto speravano nelle promesse di Dio, nell'eredità celeste, nel stare con Dio per tutta l'eternità. Per queste cose, avendo sentito di come stavano camminando bene, Paolo poteva pregare per loro affinché potessero crescere come si conveniva. Tu, in che cosa stai sperando giorno per giorno? In che cosa hai sperato oggi? Paolo aveva sentito queste cose di loro. Che cosa hanno sentito gli altri di te? Notate che Paolo dichiara che non cessa di pregare per loro. Paolo aveva una vita estremamente piena, con tantissimi impegni, curando tantissime chiese, tante persone. La sua vita era interamente dedicata alla gloria di Dio e al bene degli altri. Eppure poteva dire, e non solo a questa chiesa, ma anche ad altre chiese, che non cessava di pregare per loro. Nonostante che Paolo era attivo e si affaticava giorno e notte, Paolo era un uomo di preghiera. Quanto abbiamo noi bisogno di capire l'importanza della preghiera? Non sarà il nostro impegno o la nostra fatica che cambierà le cose. Non sarà il nostro insistere a qualcuno che deve cambiare. Solo Dio può produrre frutto dalle nostre vite, e perciò dobbiamo pregare. Come Paolo, dobbiamo non cessare di pregare, giorno e notte e anno per anno. Arriviamo ora al cuore di questa preghiera di Paolo. Leggo ancora il versetto 9 e 10. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Qui arriviamo al contenuto della preghiera di Paolo. Questo è il cuore del nostro brano, ciò su cui dobbiamo assolutamente focalizzare la nostra attenzione. Che cos'è che Paolo prega per questi credenti? Questa preghiera non si trova nella Bibbia per caso. Dio ci ha dato questa preghiera per insegnarci meglio come anche noi dobbiamo pregare. Paolo prega per questi credenti che possano essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio. Di natura non conosciamo la volontà di Dio. Di natura la nostra volontà è diversa dalla volontà di Dio. Non basta una lettura della Bibbia per capire la volontà di Dio. Abbiamo bisogno di pregare così, come fa Paolo in questi versetti, affinché lo Spirito Santo ci faccia essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio. Acquistiamo questa conoscenza tramite la sapienza e l'intelligenza spirituale, che sono doni dello Spirito Santo e non qualcosa che otteniamo naturalmente. Lo studio della Bibbia è la parte centrale, ma serve anche l'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori per farci veramente comprendere le verità di Dio. Ricordate quello che è scritto in 1 Corinzi 2, 13 a 15. Ve lo leggo. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Perché ci serve questa conoscenza della volontà di Dio? Perché ci serve essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio? La risposta sta nel versetto 10 del nostro brano. Vi leggo di nuovo 9 e 10. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Perché solamente così possiamo camminare in modo degno del Signore, e questo perché dobbiamo conoscere la volontà di Dio. Solamente se conosciamo la volontà di Dio possiamo vivere in modo degno di Lui. Non basta la buona volontà, non basta la sincerità, ma è necessario che cresciamo in conoscenza. Ovvero, ci serve anche la conoscenza della Sua volontà. Non è difficile capire questo fatto, perché è ovvio. Se noi non conosciamo la volontà di Dio, espressa unicamente nella Sua parola, è impossibile camminare conformemente ad essa. Quindi Paolo inizia la sua preghiera chiedendo che possiamo essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio, che richiede intelligenza e sapienza spirituale, doni che ci vengono dati dallo Spirito Santo e che, per natura, non possediamo. Avere questa conoscenza della volontà di Dio serve per poter camminare in modo degno del Signore, ovvero per camminare secondo la Sua volontà in ogni aspetto della nostra vita. Essendo stati salvati a caro prezzo, apparteniamo a Dio e la nostra vita dovrebbe essere totalmente dedicata in ogni suo aspetto alla Sua gloria. Se noi non viviamo secondo la volontà di Dio in ogni campo della vita, il nostro cammino non è degno del Signore, piuttosto va contro Dio. Solo se viviamo secondo la Sua volontà abbiamo una vita degna del Signore. Infatti Gesù dichiara in Luca 6, 46, «Ora perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?» Non camminare secondo la volontà di Dio in ogni dettaglio della vita vuol dire essere in opposizione a Dio. E dunque, per questa ragione che dobbiamo piuttosto camminare in ogni cosa secondo la sua volontà, il che vuol dire combattere contro la nostra carne giorno per giorno. Per fare tutto ciò che è conforme alla volontà di Dio, dobbiamo rinegare la nostra volontà, quello naturale, carnale, quello che ci viene dettato dalla nostra carne, Questo è il punto del discorso di Gesù, riportato in Marco 8, 34 e 35. Marco 8, 34 e 35. Poi, chiamata a sé la folla, con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi perderà la sua vita, per amore mio e dell'Evangelo, la salverà. Il versetto 10 continua e dichiara: perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Paolo prega che possiamo conoscere la volontà di Dio per poter camminare in modo degno di Lui. Viviamo in modo degno di Dio quando viviamo per piacere a Dio in ogni cosa. Ascoltatemi. Questo è un insegnamento duro, perché esso si oppone duramente alla nostra carne, cioè a quello che desideriamo e facciamo naturalmente, per natura. Anziché piacere a Dio in ogni cosa, vogliamo piacere a noi stessi. Vogliamo agire in un modo che piace a noi. Vogliamo trovare la soluzione alle nostre faccende quotidiane secondo come piace a noi. Vogliamo vivere giorno per giorno in un modo che piace a noi. Invece, tramite quello che Paolo dice in questo brano, come pure in tanti altri, Dio ci insegna a vivere in modo da piacergli in ogni cosa. In altre parole, Dio ci insegna a fare la sua volontà, non la nostra. Ricordate la preghiera di Gesù nel giardino di Getsemani? Così come viene riportato nell'Evangelo di Matteo e di Luca, ve lo leggo da tutti e due. E mandato un po' avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi in Luca: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. O fratelli e sorelle, vivere in modo da piacere a Dio in ogni cosa vuol dire vivere in modo da non piacere alla nostra carne in ogni cosa. Finché siamo in questo corpo, la nostra carne avrà desideri diversi da quello dello Spirito di Dio che abita in noi. Pertanto, o seguiamo i desideri della carne, dando piacere alla nostra carne, oppure camminiamo secondo la guida dello Spirito di Dio, piacendo a Dio in ogni cosa. Non c'è via di mezzo, proprio come sta scritto in Galati 5, 16 a 17. Ora io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'uno all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Quando viviamo in modo degno di Dio, conoscendo la sua volontà così come ci è nota dalla sua parola, vivendo in modo da piacere a Lui in ogni cosa, allora viviamo in modo da portare frutto in ogni opera buona. Il brano ci insegna questo. Dio ci ha salvati per grazia, non per opere nostre, con lo scopo che compissimo le buone opere che Dio ha precedentemente preparate per noi. Questa verità viene dichiarata chiaramente in Efesini 2, 8 a 10. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuna si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Lo scopo della vita cristiana è di portare frutto. Frutto in ogni opera buona. In altre parole, dovremo vivere in modo da portare frutto giorno per giorno. Questo dovrebbe essere lo scopo per cui viviamo. Questo è il contrario di una vita normale, seguendo i desideri della carne. Nella carne vogliamo vivere per noi stessi. Vogliamo vivere per godere la vita terrena. Vivere per portare il buon frutto va contro la carne. Eppure, vivere per portare frutto in ogni opera buona è lo scopo della nostra vita in Cristo Gesù. Qualunque altra vita è una vita condotta per soddisfare la carne ed è una vita che non produrrà buone opere, cioè i buoni frutti della fede, ragione per cui è una vita così, è una vita sprecata. Il nostro brano ci insegna inoltre che la vita che dà piacere a Dio è una vita in cui non solo stiamo portando frutto in ogni opera buona, ma stiamo crescendo costantemente nella conoscenza di Dio. Quanto è importante conoscere Dio sempre di più? Ricordate quello che Gesù dichiara in Giovanni 17, nella preghiera prima dell'avvenimento che portavano alla sua crocifissione, ovvero che conoscere Dio è il cuore della vita eterna. Leggo le sue parole, Giovanni 17, dal versetto 1. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo, affinché anche il figlio glorifichi te. Perché tu gli hai dato poteri sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. La vita eterna è conoscere Dio. La cosa più meravigliosa del cielo sarà proprio il fatto di conoscere Dio personalmente. Infatti, più conosciamo Dio, più fede e gioia avremo. Tu sai quello? Più tu conosci Dio, più fede e più gioia tu avrai in questo cammino sulla terra. Più conosciamo Dio e più conosciamo la sua cura, la sua potenza e il suo onore per noi, più gioia avremo. La vera conoscenza di Dio non è una conoscenza intellettuale, cioè non esclusivamente. È una conoscenza che deriva da camminare con Dio, vivendo per piacere a Lui in ogni cosa, vivendo per fare la sua volontà in ogni cosa, vivendo per compiere opere buone per la sua gloria ogni giorno. Questo è la via per conoscere Dio. In altre parole, conoscere Dio non è qualcosa che riguarda solo l'intelletto. Per orgoglio, uno può studiare la Bibbia quanto vuole, può capire di più di Dio a livello intellettuale, ma non avrà vera conoscenza di Dio. Saprà più fatti di Dio, ma non crescerà in conoscenza e quindi non vivrà un sempre più profondo rapporto con Dio. Senza dubbio, vivere così, cioè combattere strenuamente contro la carne, rinegarsi, vivere per piacere a Dio in ogni cosa anziché alla carne, non è facile. È una guerra, una battaglia da condurre ogni giorno, ma non è una battaglia che dobbiamo combattere da soli. Infatti, quando noi ci adoperiamo per vivere così, quando questo è il nostro desiderio, allora troveremo che siamo fortificati nella potenza di Dio, come leggiamo nel versetto 11. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Il vero credente che cammina in sottomissione a Dio sarà fortificata con ogni forza, e quindi si intende la forza di Dio. Perché lo sarà secondo la sua gloriosa potenza, secondo la gloriosa potenza di Dio. Ecco perché Paolo dichiara in Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso ogni cosa. Io posso combattere la mia carne. Io posso rinegare la mia carne e vivere per piacere a Dio in ogni cosa. In Cristo che mi fortifica posso. Questa è la meravigliosa verità di quel versetto. Perciò, caro credente, non scoraggiarti a causa delle difficoltà della battaglia. È duro. Non scoraggiarti. Piuttosto, rivolgiti a Dio per ricevere da Lui la potenza che serve per avere vittoria, un giorno alla volta. Dio ci fortifica dalla sua potenza affinché possiamo avere, il brano ci dichiara, perseveranza e pazienza in ogni prova e difficoltà. Perseverare significa restare costanti, non sfiarsi, andare sempre dritti anziché girare a destra o a sinistra, nonostante le difficoltà e i dolori. Pazienza qui vuol dire sopportare a lungo, sopportare offese e ingiustizie senza nutrire propositi di vendetta, ben colpevoli, consapevoli del fatto che essa aspetta a Dio e solo a Dio. Per vivere così dobbiamo essere fortificati dalla potenza di Dio. Per vivere così dobbiamo rinnegarci, dire no alla carne, e dobbiamo vivere per piacere a Dio in ogni cosa. Così la carne perderà, ma noi vinceremo. Quando siamo fortificati da Dio, quando viviamo per piacere a Lui in ogni cosa, allora anche in mezzo alle difficoltà avremo la gioia. Ricordate che la gioia è un frutto dello Spirito Santo. Non è qualcosa che possiamo produrre in noi stessi. Non rientra nemmeno lontanamente nelle nostre capacità umane. Non troveremo mai la vera gioia nel mondo. La gioia viene da Dio quando noi siamo riempiti dallo Spirito Santo. E quando è che siamo riempiti dallo Spirito Santo? Noi siamo riempiti dallo Spirito Santo quando noi viviamo secondo quello che Paolo prega per noi in questa preghiera. In altre parole, noi avremo la vera gioia quando noi viviamo piacendo a Dio in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, fortificati dalla sua gloriosa potenza. Ma quanto il peccato è ingannevole. Esso, il peccato, ci promette tanto, ma non può mai veramente soddisfare il cuore. Non può mai veramente darci la vera gioia, quella gioia che è duratura e prescende dalle circostanze della vita e del momento. La vera gioia arriva da Dio solo, mai dal peccato. Vivendo così, come Paolo prega, dobbiamo ovviamente abbondare nel ringraziamento a Dio. Leggo i versetti 11 e 12. Fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. La vita in Cristo è una vita in cui rendiamo grazie al nostro Dio e Padre. Quanto è importante che viviamo una vita in cui stiamo ringraziando Dio giorno per giorno. Ogni buon dono viene da Lui. Egli ci ha salvati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Abbiamo la vita eterna con Dio per mezzo di Cristo Gesù. Quanto è importante ringraziare Dio per questo, e queste realtà meravigliose non dipendono minimamente dalle circostanze. Chiaramente, capire questo è un discorso. Viverlo è tutt'altro discorso. Perciò vi chiedo, voi abbondate nel ringraziamento a Dio? In mezzo alle prove, in mezzo alle prove più dure, riconoscete la cura di Dio? Vi ricordate che Dio è in perfetto controllo di ogni cosa e gestisce tutto della tua vita in modo che tutto copre per il tuo bene? Tu riconosci quello? Non possiamo avere la gioia di Dio se non viviamo ringraziando Dio giorno per giorno. Ringraziamento è strettamente legato alla gioia. Qui nel versetto 12 Paolo ci spiega che il motivo per cui possiamo ringraziare Dio ogni giorno in ogni circostanza. Vi spiegherà, lui ci spiegherà questo. Leggo di nuovo 12. Rendendo grazie a Dio e Padre, che ci è fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio ci ha fatto degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Noi eravamo nelle tenebre. Ricordati di quello. Noi eravamo nelle tenebre. Eravamo perduti, sotto condanna eterna, senza speranza, spiritualmente morti. Eravamo condannati alle tenebre per tutta l'eternità. Meritavamo quella condanna, perché eravamo di natura e di pratica solo peccatori. È impossibile per chiunque diventare degno della salvezza. È stato Dio a renderci degni di partecipare alla sorte dei santi della luce. Dio lo ha fatto mandando Gesù Cristo, colui che non ha conosciuto peccato, e lo ha fatto diventare peccato per noi, in modo che noi diventassimo giustizia di Dio in Cristo. Questa è la verità che leggiamo in 2 Corinzi 5, 21. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Oh, che Dio ci aiuti a non dimenticare mai che siamo salvati perché Dio ha preso il nostro peccato, lo ha caricato in Gesù Cristo e ha coperto noi con la giustizia di Cristo. Noi eravamo morti nei nostri peccati, e Dio ci ha vivificati. Perché Dio ci ha dato questa preghiera? Solo per capire come Paolo pregava? No, non di certo. Piuttosto questa preghiera serve soprattutto per aiutare noi a capire come pregare meglio. Cari fratelli, questa preghiera serve a noi come modello per capire meglio come pregare. Infatti questa preghiera è un'applicazione della preghiera che noi chiamiamo il Padre nostro. In essa chiediamo a Dio che faccia sì che la sua volontà sia fatta e che il suo regno venga. Quando noi preghiamo di poter piacere a Dio in ogni cosa e di portare frutto in ogni opera buona, stiamo pregando proprio quello. Allora preghiamo così. Preghiamo Padre Celeste, riempici della conoscenza della tua volontà, donandoci ogni sapienza e intelligenza spirituale in modo da poterti piacere in tutto quello che facciamo oggi, camminando conformemente al tuo insegnamento. Dacci ogni giorno le forze che ci occorrono secondo la tua gloriosa potenza per essere perseveranti e pazienti nel nostro cammino e metti nei nostri cuori sincera e profonda gratitudine per l'opera tua nella nostra vita e per averci chiamati a condividere la sorte dei santi nella luce. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.